È il pasto più importante della giornata. Accelera il metabolismo, ci rende più energici e efficienti durante la giornata, aiuta a attenuare il senso di fame, contribuisce al mantenimento del nostro peso e forma e ci aiuta a prevenire il rischio di gravi patologie cardiovascolari. Questo episodio è dedicato alla colazione. Ciao, sono Francesco Saccomandi e tu stai ascoltando Forno Star, il podcast. Quindi se anche tu metti il cuore in ogni dolce, se inforni come atto di amore, se preferisci dirlo con un biscotto o una torta invece che con i fiori, sei nel posto giusto perché anche tu sei Forno Star. In questo episodio parliamo della colazione, come è nata nella notte dei tempi, come si è evoluta e quali sono 25 colazioni diverse in giro per il mondo. Questo episodio è realizzato in collaborazione con KitchenAid e assieme a due incredibili elettrodomestici che ho avuto il piacere di provare per realizzare la mia colazione, il tostapane e il bollitore. Il tostapane Artisan ha un sacco di funzioni, a parte essere bellissimo, ma quello che mi piace è che ha un sensore automatico con la funzione di mantenimento in caldo, quindi se dobbiamo allontanarci, le nostre fette appena tostate rimangono calde. Ha 7 impostazioni di abbrustolimento con il timer LED con tanto di conto alla rovescia. Ha la funzione con la pinza per il toast, così non si sporca in giro. Ha una funzione di scongelamento, quindi scongela delicatamente il pane congelato e poi lo tosta. E ha, che adoro perché adoro le bagel, la funzione bagel, cioè è perfetto per focaccine e bagel, tosta all'interno e riscalda l'esterno. E poi ha un meraviglioso metallo pre-suffuso con degli scomparti larghissimi e ovviamente, come ogni articolo KitchenAid, decora la casa in maniera incredibile. Ma vogliamo poi parlare del bollitore? Allora, intanto il bollitore Artisan ha queste forme sinuose che già lì sulla piano di cottura sono incredibili. Poi ha la regolazione della temperatura da 50 a 100 gradi, quindi possiamo scegliere la temperatura della nostra bevanda, quindi calda, oppure anche mettere l'acqua per il brodo bollente, quindi super super veloce. Ha una costruzione a doppia parete, quindi un migliore isolamento e l'acqua calda si mantiene più a lungo. E poi ha l'indicatore di temperatura che rimane attivo anche quando il bollitore non è inserito nella base. Con questi amici in cucina, preparare una colazione da campioni è veramente un gioco da ragazzi. E ora parliamo della colazione. Come è nata la storia della colazione? È improbabile che la prima colazione sia esistita prima dello sviluppo dell'allevamento, dell'agricoltura e dell'acquisizione della capacità di conservare il cibo. Prima di allora, il pasto, tra virgolette, in generale era il risultato di una caccia fortunata o di fortuiti ritrovamenti di erbe, radici, frutti, fiori, larve o insetti. E buon appetito. Quindi infatti la prima colazione richiedeva e tutt'oggi richiede una preventiva acquisizione del cibo, cosa che ovviamente in queste epoche non c'era come concetto. La prima nozione sulla prima colazione si trova nell'Odissea, quindi nell'ottavo secolo avanti Cristo, dove il pasto di Ulisse di primo mattino è costituito da avanzi di maiale, consumato la sera precedente, accompagnati da pane e vino con l'aggiunta di miele. Nel Vangelo secondo Luca, la colazione dei pescatori del lago di Tiberiade, che avevano trascorso la notte in mare a pescare, consisteva invece in pane e pesce abbrustoliti sul fuoco. Inoltre, come testimoniato negli epigrammi di Marziale, la prima colazione sembra essere stata una presenza importante nell'antica Roma, come parte di un modello alimentare già strutturato in 3 pasti. La colazione, o ientaculum, il pranzo, o pranzium, la cena, oppure detta cenam. Questo modello, invece, venne meno nel corso del Medioevo, a seguito delle discese dei barbari, con il sopravvento della cultura germanica e di quella anglosassone. Le tribù germaniche, infatti, consumavano 2 soli pasti al giorno, dei quali il principale al mattino e uno più leggero nel pomeriggio. Poveri. In tempi in cui ci si svegliava all'alba per eseguire i primi lavori della giornata, si faceva un abbondante pasto, che era curiosamente chiamato dinner, cioè cena attualmente, intorno alle 9 del mattino. Probabilmente in seguito, anche a causa del miglioramento delle condizioni di vita, l'illuminazione artificiale e la moderna organizzazione del lavoro, nel corso dei secoli questo orario si è spostato progressivamente in avanti, fino a fondere addirittura il dinner, quindi la loro colazione, con il pasto serale, chiamato supper, e rendere indispensabile l'introduzione di un altro pasto, ovviamente, al mattino presto. Dunque il breakfast, cioè la colazione di oggi, è quello che era il dinner di un tempo, un termine derivante dal tardo latino disgeunere, cioè interrompere il digiuno. Anche la religione ha influenzato in qualche modo l'atteggiamento nei confronti della prima colazione, relegata da Tommaso d'Aquino tra i peccati di gola. Infatti, probabilmente fino al XV secolo, l'abitudine prevalente era il consumo di soli due pasti al giorno. Infatti i moralisti non vedevano di buon occhio l'interruzione del digiuno notturno a un'ora troppo mattutina, quindi i membri della Chiesa e le classi medio-alte evitavano di farlo. Per ragioni pratiche, la colazione del mattino veniva comunque consumata dalle classi lavoratrici ed era tollerata per i bambini, le donne, gli anziani e gli ammalati. A partire dal XVI secolo però si riafferma l'idea che la prima colazione sia un pasto importante. In quel periodo i più poveri consumavano per colazione farinate a base di avena, riso e altri cereali, mentre i nobili e i più ricchi aggiungevano uova e carne. Abitudine al consumo di una colazione abbondante, ulteriormente arricchita dall'arrivo in Europa del tè, del caffè e del cacao, prese piede anche negli Stati Uniti. Al risveglio è necessaria una buona carica di nutrienti per affrontare l'intera giornata. Per questo motivo deve rappresentare circa il 20% dell'apporto calorico giornaliero. Fare colazione aiuta a bilanciare la fame che si ha durante il giorno, regola la produzione della massa muscolare e aiuta a perdere peso più facilmente. Inoltre la colazione è un bellissimo momento da passare in famiglia. Svegliarsi tutti assieme e mangiare qualcosa prima di dividersi per le proprie faccende quotidiane è un momento davvero magico della giornata, per alcuni il più bello. Purtroppo in Italia, da noi la prima colazione è spesso screditata o saltata e un ridotto o un assente consumo di latte o yogurt costituisce il primo e più diffuso errore alimentare. Con il miracolo economico dei primi anni 60, le abitudini alimentari degli italiani tendono a omologarsi ai paesi più ricchi. Fino agli anni 50 il caffè era considerato un alimento prezioso perché costoso, un bene di lusso da offrire agli ospiti. L'orzo era il suo compagno povero, nel latte, nella colazione del mattino. Tuttavia, con il boom economico, il caffè diventa la bevanda più frequente nella giornata degli italiani, una bevanda sociale per eccellenza. Anche oggi, nella prima colazione italiana, il caffè resta l'elemento principe in molte preparazioni diverse. Il cappuccino è una variante friendly, quindi convincere un italiano a non bere il solito caffè può essere un'impresa complessa, ma non impossibile. Latte, caffè, fette biscottate, muesli, merendine, marmellata e crema spalmabile, e poi torte, cereali, biscotti. La colazione italiana ha una tradizione antichissima, che ci riporta molto indietro nel tempo e spesso fuori dai nostri confini. Le fette biscottate, ad esempio, sono nate nella Prussia dell'Ottocento per evitare sprechi, mentre il latte è figlio della civiltà della Mesopotamia. Il caffè si narra sia nato in Etiopia, mentre il celebre croissant ha avuto i suoi natali nella Vienna del Seicento. Dal caffè latte consumato al volo fino alla colazione seduti con yogurt e spermuta, i riti della prima colazione in Italia sono molto cambiati. Ogni decennio è segnato anche in campo alimentare da piccole rivoluzioni, che in alcuni casi hanno cambiato le abitudini in meglio. Una svolta storica è stata la Prima Guerra Mondiale, durante la quale la vita militare ha omologato le abitudini. Ai soldati venivano distribuiti latte, caffè, gallette e cioccolato, ingredienti che sopravvivranno al conflitto, prima che la colazione viri decisamente verso il dolce. In generale, nell'Italia contadina degli anni 50 si parlava semplicemente di latte o zuppa di latte, ben lontani quindi dallo odierno immaginario della prima colazione. Oltretutto si faceva colazione a metà mattina, dopo ore di lavoro e poi nulla fino a sera. Nella colazione pseudo degli anni 50, quindi l'apporto di nutrienti era in genere piuttosto sbilanciato verso un eccesso di grassi, oltre che di carboidrati, ma l'elevato dispendio energetico dell'epoca non dava ricaduta, fortunatamente, sulla salute. Gli anni della dolce vita coincidono con la nascita della colazione mediterranea così come la intendiamo oggi, che inizia a prendere forma abbattendo le differenze locali che nell'Italia contadina facevano del primo pasto della giornata una sagra degli avanzi. Col miracolo economico arrivano croissant, biscotti, burro, fette biscottate, cereali, creme spalmabili, marmellata, miele, frutta, yogurt, fiocchi, merendine. Di questa mutazione diventa simbolo il caffè. Se fino agli anni 50 era considerato un bene di lusso da offrire agli ospiti, 10 anni dopo diventa la bevanda più presente nella tavola degli italiani a colazione. Un po' come accade con i biscotti. Negli anni 60 arrivano sulle tavole della prima colazione anche i primi prodotti da forno confezionati. E nel 1964 viene inventata la più celebre crema spalmabile alla nocciola. Chissà qual è. Anche la marmellata, prima prodotta solamente in casa, comincia a diffondersi come prodotto confezionato legato alla prima colazione. Insieme a vari prodotti solubili, da mettere nel latte come l'orzo, il caffè e soprattutto per i bambini, e anche per i bambini dentro, il cacao. In questo decennio la colazione si fa dolce. Negli anni 70 si affermano le fette biscottate e fa la sua comparsa lo yogurt. Sono quindi i primi albori della corrente salutista. In generale comincia a affacciarsi il concetto del light, leggero. Nella colazione degli italiani fanno la loro comparsa, non a caso, le fette biscottate, che prima avevano una diffusione assai limitata. Si chiamavano biscotti della salute e diventano di uso sempre più comune in affiancamento al pane. Inoltre, questo decennio, i biscotti si affermano sempre più come protagonisti della prima colazione, accanto alle merendine e ai croissant confezionati. Anche lo yogurt compare negli anni 70, all'inizio come prodotto di nicchia. Negli anni 80 assistiamo al boom dei cereali. Infatti è proprio a partire da questi anni che nelle nuove generazioni è sempre più presente il desiderio di esplorare nuove frontiere del gusto. Un esempio è la diffusione dei fiocchi di cereali. All'inizio furono i cornflakes, poi arrivano prodotti salutistici realizzati con fibre, crusca, avena e muesli. E segatura, mi permetto di aggiungere. Sto scherzando. In questi anni i consumi di prodotti dolci aumentano del 36% e la pubblicità comincia a svolgere ovviamente un ruolo chiave. I prodotti da colazione della nostra industria alimentare cominciano a essere esportati con successo insieme al modello di colazione all'italiana. Negli anni 90 cresce l'onda salutistica. Soprattutto verso la seconda metà degli anni 90 comincia a fiorare una domanda di salute. Si conia quindi il termine wellness, esplode la moda del fitness, con conseguente diffusione di prodotti integrali, dai biscotti con basso contenuto di grasso, presenti anche prima ma molto meno diffusi, alle fette biscottate integrali, al pane nero. Alcune aziende di prodotti per la prima colazione decidono, con successo, di puntare proprio sul concetto del meno, cioè meno grassi e meno zucchero da una parte, e dal più, quindi più fibre, dall'altra. Aumenta il consumo del miele e contestualmente diminuisce quello di burro e come bevanda si preferisce ovviamente il latte scremato. E oggi come mangiano gli italiani a colazione? La fretta purtroppo che caratterizza la vita contemporanea continua a essere la vera nemica della prima colazione degli anni 2000. Se è vero che secondo un'indagine dell'osservatorio Doxa ancora oggi ben 7 milioni di italiani saltano il primo pasto della giornata. Ma chi comincia bene, come lo fanno circa 35 milioni di italiani, fa invece colazione praticamente tutti i giorni, a casa propria, concedendo il giusto tempo a questo momento, più di un quarto d'ora, possibilmente in compagnia di amici o familiari, con un occhio attento ai prodotti salutistici, quindi consumati da circa il 45% degli italiani, mangiando sempre qualcosa, non solo un caffè, e concedendoci il più spesso possibile anche un po' di frutta fresca. Insomma, oggi per molti la colazione è un vero e proprio rito che, a dispetto dei frenetici ritmi di vita a cui siamo sottoposti, riunisce ogni giorno una famiglia su tre, al completo. Inoltre 8 volte su 10 figli e genitori mangiano gli stessi prodotti e perfino le stesse marche. Saldamente al primo posto troviamo i biscotti, scelti da 6 italiani su 10, seguiti dal pane o dalle fette biscottate, con o senza marmellata, miele o creme spalmabili al nocciolo o al cacao. A seguire, più o meno a pari merito, abbiamo 3 gruppi di alimenti: cereali muesli, merendine brioche, cornetti confezionati e yogurt. Tra le bevande cresce il peso del tè, accanto ai più tradizionali latte, caffè e caffè latte cappuccino. La colazione serve a tutti noi per iniziare con la giusta carica la giornata, ma non tutti mangiano o bevono le stesse cose durante il rito del primo pasto quotidiano. Se le differenze le possiamo notare già nella nostra stessa nazione, nelle varie regioni, figuriamoci quelle tra i vari paesi del mondo. La colazione infatti si svolge in maniera diversa da ogni parte del pianeta. Ogni località mette in tavola alimenti differenti, alcuni dei quali ci possono sembrare pure molto strani, o quantomeno parecchio dissimili da quelli che abitualmente consumiamo ogni mattina. Che sia una base di specialità più o meno appetitose, ecco di seguito 25 paesi e le relative colazioni tradizionali che si consumano. Iniziamo dall'Italia, casa nostra, partiamo proprio in casa. La più classica delle colazioni consiste in una bevanda calda, un caffè, un tè o un cappuccino, accompagnata da una brioche oppure dei biscotti. Ovviamente esistono molte varianti. C'è chi preferisce, soprattutto i più piccolini, una tazza di latte tiepido, dove magari tuffare i cereali, oppure che mangi un tramezzino al posto del cornetto. Quindi è una questione di gusti. Come numero 2 vediamo la colazione in Israele. La colazione israeliana, originariamente consumata solo presso i kibbutz, è divenuta ben presto molto popolare nelle strutture alberghiere per l'impiego di prodotti freschi e per la sua bontà. Si tratta di pane fresco, una varietà di formaggi a pasta molle e stagionati, succo di frutta, olive, marmellata e burro. Come terza, la colazione in Inghilterra. Nel piatto completo, che costituisce la classica colazione inglese, non devono assolutamente mancare i fagioli, la salsiccia, il bacon, che è la pancetta fritta, le uova, i funghi, gli hash browns, che sono frittelle di patate, e il pane tostato. Il tutto ovviamente salà sandir, accompagnato da una fumante tazza di tè, con un aggiunto opzionale di black pudding, che è una specie di salsiccia fatta con il sangue di maiale. E buon appetito! In quarta, non posizione, ma nella lista numero 4, vediamo la colazione in Scozia. Restiamo quindi sempre nel Regno Unito, ma scopriamo questa colazione scozzese. In realtà è molto simile a quella inglese e irlandese, non fosse per l'aggiunta del tradizionale haggis, che è un insaccato realizzato con l'interiore della pecora servito con uovo fritto. La colazione in Islanda. Per combattere ovviamente il freddo clima dell'isola, gli islandesi sono soliti cominciare la giornata con un piatto chiamato afragratur, che è un porridge a base di farina d'avena, servito con zucchero di canna e l'aggiunta di uva passa o noci, chiaramente molte calorie. Ora parliamo della colazione in Russia. La colazione russa comprende delle focaccine fritte in padella, dette oladi, molto simili ai pancake. Serviti caldi, appena fritti, morbidi all'interno e croccanti in superficie, vengono di solito gustati con la panna acida, il miele, la marmellata oppure con frutti di bosco freschi. Vediamo la colazione in Corea. In Corea la colazione è simile al pranzo e alla cena. Consiste in un piatto di kimchi, che sono verdure fermentate condite con spezie, una ciotola di riso e una zuppa di verdure. Ma come fanno colazione invece in Olanda? Serviti solitamente con uno sciroppo scuro di nome stroop, i pancake alla mela della colazione olandese sono una perfetta combinazione di dolce, aspro e salato. I pancake olandesi solitamente sono più sottili rispetto a quelli americani e vengono serviti anche in occasioni speciali. Vediamo ora la colazione polacca. Conosciuta localmente con il nome di jasnica, una tipica colazione polacca consiste in uova strapazzate, coperte da fette di kielbasa, che è una salsiccia tradizionalmente fatta in casa, con l'aggiunta di un paio di pancake di patate, così giusto per servire. Ora vediamo come fanno colazione in Repubblica Dominicana. Almeno una volta nella vita bisogna provare il mangu, che è il piatto tipico della colazione dominicana. È composto da platani bolliti e schiacciati, mischiati al burro, salame, formaggio oppure uova. La bevanda che accompagna questo piatto è una bella cioccolata calda. In Marocco, invece, si è soliti iniziare la giornata con diversi tipi di chutney, che sono salse di accompagnamento realizzate con diversi ingredienti, marmellata, formaggio e burro. Il pane tipico marocchino è tondo e piatto, buonissimo, simile alle pagnotte arabe diffuse anche in Italia. Viene servito per colazione con dei pancake a base di semolino chiamati bagheer. In Giappone, invece, per la colazione, una scelta molto in voga è il tofu, magari accompagnato da riso e pesce. Come spesso accade, infatti, essi vengono intinti nella salsa di soia e, come il resto del regime alimentare dei giapponesi, anche questo pasto risulta molto salutare. In Australia, invece, c'è solo un ingrediente di cruciale importanza per la colazione. Si chiama Vegemite è una crema salata composta da un estratto di lievito simile alla britannica Marmite, che viene spalmata sulle fette di pane tostato. O la si ama o la si odia. Non ho ancora capito perché dall'odore non riesco a mangiarla, quindi forse la odio. Vediamo invece in Hawaii, e in Hawaii possiamo benissimo immaginare da cosa è composta la colazione. Nient'altro che buonissima frutta fresca per la colazione hawaiana. D'altra parte, l'isola ne offre in grande quantità in ogni periodo dell'anno. Possono arricchire la colazione anche un paio di bagel. In Svezia, invece, la colazione svedese comprende un tipico pancake chiamato pankakor, molto sottile in quanto non contiene lievito, accompagnato da marmellate di diverso tipo. Nelle Filippine, invece, anche la colazione, in questo caso, è composta da tantissima frutta fresca locale, come il mango, a cui si aggiunge riso e una salsiccia locale, chiamata longanisa, che, saltata con aglio e sale, forma un piatto chiamato sinangang. Tutto ciò combinata uova, carne e fagioli. In Alaska, invece, quali sono i prodotti tipici per la colazione? Ovviamente, essendo una regione così fredda, l'alimento principale è la carne di renna, consumata per colazione con uova e pancake. In Canada, invece, cosa si consuma a colazione? Tipicamente dei ravioli bolliti, cotti al forno, fritti, solitamente ripieni di patate, crauti, carne macinata, formaggio oppure frutta. Completano la tipica colazione salsiccia e pane tostato. In Uganda, come fanno colazione invece? Come tanti stati molto estesi, anche in Uganda la colazione varia da regione a regione. Ciononostante, si può indicare come tipica colazione ugandese il katogo, un piatto a base di banane verdi e carne stufata con salse a base di verdura. In India, invece, il primo pasto della giornata consiste in patate arrosto al rosmarino, tofu, lenticchie, salsiccia vegetariana e peperoncino banana abbrustolito. Anche in India, i piatti tradizionali per la colazione variano, ovviamente, in base alle regioni. In Thailandia, come si fa colazione? Con un piatto che è possibile trovare in tutte le bancarelle che offrono anche cibo da strada. Si tratta di pesce aromatizzato alla menta e maiale dolce speziato, serviti con riso. Questo piatto inoltre può essere consumato, ovviamente, anche come pranzo o cena. In Vietnam si fa colazione con della carne di maiale che farcisce un porridge di semolino. Il piatto comprende anche ciambelle cinesi, germogli di soia, intestino di maiale ripieno di carne macinata e altro interiore di maiale o manzo. E qua è una questione di gusti. In Bolivia, invece, si consumano le salteñas, simili alle empanadas, che io personalmente adoro, farcite con carne e verdure, a volte rese dolci con l'aggiunta di zucchero. In Egitto, il piatto della colazione tipica si chiama foul madamas ed è composto da fave, ceci, aglio e limone conditi con olio d'oliva, peperoncino, salsa tahini, un uovo bollito e verdura verde. Infine, il Perù. Il famoso piatto peruviano per la colazione, chiamato ceviche, è consumato a colazione ovviamente, ma anche durante gli altri pasti della giornata. Si tratta di pesce fresco, consumato crudo e condito con succo di limone o lime e spezie, come ad esempio il peperoncino. Grazie per aver ascoltato questo episodio, mi piacciono un sacco queste nostre chiacchierate e spero di averti intrattenuto, anche se per pochi minuti. Fammi sapere cosa ne pensi, scrivendomi sul mio sito, francescosaccomandi.com, oppure su Instagram all'account Francesco Saccomandi. Ti aspetto al prossimo episodio, anzi iscriviti a questo canale per ricevere notifiche quando sarà caricato. Io sono Francesco Saccomandi, hai ascoltato Forno Star, il podcast, e ricordati, siamo tutti Forno Star.